Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio di nuovo in diretta per quella che tra l'altro è l'ultima puntata settimanale, lo dico già perché domani è festa, non c'è palla in tribuna e poi dopo, infatti già oggi anticiperemo qualcosa sulla sfida con il Palermo, ma prima c'è chiaramente da parlare di quello che è successo ieri sera. Siamo stati in piedi fino a tardi, incollati alla TV, tanti invece a Firenze, circa 500, davvero un bel colpo d'occhio nello spicchio del settore ospiti del Franchi, tornati a casa i giocatori del Parma fra gli applausi, ma purtroppo non con il passaggio del turno, situazione che sembrava ormai, diciamo, i quarti sembravano la portata di mano, veramente lì ormai il traguardo era vicino, fino all'82esimo il Parma vinceva 2-0 e poi il patatrac con il pareggio della Fiorentina e la sconfitta ai rigori dopo tempi supplementari in cui è successo poco, ai calci di rigore, un po' le pagliacciate del portiere avversario, possiamo dirlo, ma vabbè. Fa parte anche questo del gioco, è un po', cosa volete che sia, forse un po' di inesperienza, penso soprattutto al rigore di Camarà, sfortuna, man, perché il rigore ha anche calciato bene, ma tra l'altro sì, il loro portiere non ha intuito uno di rigori tra l'altro, però tanto è bastato, due errori, nessuno da parte dei giocatori della Fiorentina, e la Fiorentina va ai quarti, sarebbe stata, anzi incontrerà una tra Inter e Bologna, sarebbe stato un bel match per il Parma, ma così non sarà. Ci concentreremo sul risultato, però oggi analizziamo la partita di ieri. Tanti complimenti per il Parma, ieri anche su Italia 1, chi l'ha seguita li avrà sentiti, oggi su tutti i quotidiani nazionali. La Gazzetta dello Sport dice un bellissimo Parma baby che ha avuto soltanto il difetto di non chiudere la partita nel primo round, ed è vero, questa l'ha detto anche Pecchia, poi lo ascolteremo. Colpa principale del Parma, quella di non aver chiuso il primo tempo davanti a una Fiorentina veramente imbarazzante, 3-0, e c'erano tutte, ci sono state le occasioni, alcune veramente tre occasioni clamorose, sciupate, forse quella di Circati con la deviazione di Caiode, lì non è proprio un gol sbagliato, è stata più sfortuna, ma quella di Mihaila, lì eravamo ancora sulla 0-0, e poi quel sinistro di Bernabé, che ha fatto comunque una gran partita, però arriva un po' vendetta, così come quell'azione sempre di Mihaila su assist di Mann nel secondo tempo, quindi devo dire veramente Mihaila, ieri bene solo il gol, la palla che ha recuperato sul gol, ma per il resto a me non è piaciuto. Non so voi, scrivetemi tutto quello che vi viene in mente al 333-92-00170, c'è naturalmente un po' di inevitabile rabbia. Allora, partiamo da questo messaggio, il primo che è arrivato. Riflessioni a freddo, ci scrive Gabriele, per me questa squadra non ha nulla a che fare con la Serie B attuale, con qualche innesto se la potrebbe benissimo giocare in Serie A senza troppi patemi. Ovviamente brucia tanto per aver buttato via in 10 minuti una grandissima prestazione, ma non mi sento di rimproverare niente a nessuno, solo applausi. Credo che questa rosa e staff possano permetterci di vedere il futuro calcistico in maniera positiva, creando qualcosa di importante. Dispiace anche per il presidente, di cui si parla poco, ma nonostante errori fatti ha investito tanto e la sua presenza è costante. Ora testa al campionato per centrare l'obiettivo il prima possibile. Questo era Gabriele. Poi Marcello da Parabiago ci dice: vi prego, non iniziate a dire che è successo quello che tutti temevano, andare ai supplementari. Da tifosi non si vive di calcoli, ma di emozioni. Ieri il nostro Parma ci ha fatto vedere quanto è grande. Peccato per il finale, ho avuto un cattivo presentimento quando Soma ha abbandonato la palla sulla linea di fondo avversaria perché nessuno l'aveva seguito. Male solo Charpentier, ma avete visto Cyprien? Giocherebbe titolare nel 90% delle altre squadre di B. È vero, sono d'accordo con te Marcello, per me ieri è stato uno dei migliori, soprattutto rapportato al fatto che non giocava da una vita, ha giocato 90 minuti, ha sbagliato pochissimo, tra l'altro un suo bel tiro ha propiziato il primo gol, veramente gran partita di Cyprien, se gioca così è un innesto importantissimo per il Parma, veramente, sono d'accordo. Messaggio di Freo dice: senza ombra di dubbio la più bella partita del Parma nell'era moderna, insomma non lo so se è la più bella, va detto che il Parma ha sempre vita un po' più facile per le sue caratteristiche quando trova una squadra che lascia spazi, e ieri la Fiorentina ha lasciato veramente colpevolmente le praterie. Certo, sono riserve di Serie A, però male male ieri la Fiorentina. Ieri Mina non so come abbia fatto in carriera a transitare da Barcellona, dove infatti non ha mai giocato, il difensore colombiano, un bug del sistema forse, un difensore veramente modestissimo che farebbe come ha giocato ieri sera, non sarebbe titolare neanche nella Feral Pisalò in Serie B, e ci ha concesso praticamente due gol lui ieri, ha sbagliato tanto, non solo lui, giocatori che giocano poco, giocatori sfiduciati, penso a Mandragora che ha perso il posto e praticamente in campionato non gioca più, Qualcuno dirà che anche il Parma aveva diverse riserve, vero, ma riserve evidentemente di valore e cariche. Penso a Ino e penso a Ciprian, che hanno fatto veramente due grandi partite. La gara di ieri, comunque, adesso poi leggerò tanti messaggi che mi state scrivendo, mi fa molto piacere. La gara di ieri è stata molto utile per mettere in vetrina i gioielli del Parma. Bernabé, chi non lo conosceva, l'ho visto ieri su Italia 1 e probabilmente comincia a capire che tipo di giocatore è. Bogni ha fatto una grande partita, Circati ha fatto una grande partita, Som ha fatto una buonissima partita, insomma, Mann è entrato, ha fatto bene. Secondo me, concordo con il radioascoltatore di prima, insufficienti, Charpentier, Begic, non mi è piaciuto l'atteggiamento, assolutamente. Infatti, col senno di poi lì, forse io avrei messo Partipilo, ma dopo è più facile. E Partipilo, in una partita da contropiede come ieri, io l'avrei visto bene, ma tant'è. E Mihail a me non è piaciuto, perché è vero, il secondo gol è nato da un suo strappo, da una sua palla rubata, molto intelligentemente, però ha sbagliato due gol, ragazzi. Soprattutto il primo, cioè, siamo a livelli tragicomici. Roberto scrive, peccato per ieri sera, ma grande primo tempo. Certo che la marcatura di Koulibaly sul primo gol... Meglio non commentare, è vero Roberto, l'ha detto anche Pecchia. D'altronde su questo giocatore si è sempre avuto grosse perplessità. Comunque pensiamo a domenica, che è molto importante, dice Roberto, è vero. Sì, Koulibaly non l'ho citato tra i gioielli del Parma, secondo me è ancora un po' da sgrezzare. Ha fatto grandi passi in avanti. Però ieri quella marcatura su Nzola, ragazzi, vabbè. Io non me la sento di, non so come l'avete visto, di criticare Osorio per il fallo da rigore lì. Lui è andato per saltare, la palla all'altro non l'ha colpita, Arthur, e gli ha rimbalzata sul braccio, però non può andare a saltare con le braccia dietro la schiena, è impossibile, quella è stata sfortuna. Tra l'altro Corvi aveva anche intuito, toccato il rigore, mannaggia, non l'ha preso. Ampo 60 dice, adesso non parliamo più di fortuna, per favore, dopo due gare falsate dagli arbitri e la bella figura platonica di ieri sera, speriamo di non replicare l'epilogo post eliminazione Coppa Italia facendo una simil gara a Bari contro il Palermo. E infatti, bravo Ampo 60, questo è il problema. L'anno scorso, corsi e ricorsi storici, grande partita a San Siro con l'Inter, poi 4-0 a Bari. Fino all'82esimo, scrive, eravamo 2-0 con la partita in pugno, nonostante abbiamo sbagliato altre ghiotte occasioni da gol per metterci al sicuro. Poi Corvi quasi parla il rigore di Sottil e la nominata fortuna è partita per altri lidi. Alla fine gli imprecabili supplementari e delusione eliminazione. Speriamo solo non ci siano strascichi psicofisici sui giocatori. Dopo, in base a chi ha giocato e chi non ha giocato, proviamo anche ad abbozzare una formazione per domenica, ma c'è tempo. Rino dice, sono esterrefatto dall'affermazione fatta dall'esperto arbitrale di Mediaset, a domanda della conduttrice di giudicare il fallo su Bogni, questa risposta si può dare e non si può dare, è tutto a discrezione dell'arbitro. Giustamente Rino dice che è un po' troppo aleatorio, ma sì, per me non era rigore quello. Mark scrive, il Parma ha ottenuto quello che voleva, cioè fare una grande partita mettendo in difficoltà la quinta classifica di Serie A, facendo vedere i suoi giovani giocatori. La Fiorentina ha pescato il jolly e ha pareggiato. Abbiamo rischiato di rendere indigesto al telecronista il lampredotto che aveva mangiato con i tifosi fiorentini, ma va bene così, sono d'accordo con te Mark. Vetrina per i nostri giocatori, sì, ci saremmo risparmiati la fatica di supplementari volentieri, ma poi, come dice l'altro radioascoltatore, queste sono le emozioni del calcio. Altro messaggio, sembrava un anticipo di Serie A, ma se al Parma non negano un sacrosanto rigore su Bogni, avremmo certamente vinto e evitato i supplementari. Non so, per me non era così sacrosanto quel rigore, comunque. Ah, forse quello del tocco, no, quello è un altro discorso, c'era anche un tocco di mani, per cui ha protestato il Parma, ma non c'è stato mai un replay. Lorenzo scrive, esce Bernabé e si spegne la luce, 20 minuti in più non li poteva fare. Quanto peserà in campionato la lunga e dispendiosa partita di ieri sera? Resta una grande prova del gruppo che avrebbe meritato miglior sorte. Bravi tutti, Lorenzo. Poi leggerò altri messaggi. Io tra l'altro, dopo tutti hanno detto, sì, poi il Parma è calato, la Fiorentina è cresciuta, ha spinto. Ma sì, allora, il Parma è calato anche per i cambi e perché ci può stare. Che la Fiorentina sia cresciuta, beh, parliamone, sì, cresciuta, ma quali miracoli di Corvi ricordate? Io neanche uno, un paio di buone parate d'ordinanza, ma veramente sfortunati. Con un tiro in porta nel secondo tempo, di fatto la Fiorentina ha pareggiato. Uno, sì, quel mezzo tiro di Barak che non entra neanche nello specchio, quella punizione di Sottil, ma ordinaria amministrazione per un buon portiere. Sentiamo Fabio Pecchia cosa ha detto ieri nel dopogara.
Rabbia vera, perché mi dispiace per i ragazzi, perché dopo una prestazione del genere avrebbero meritato il passaggio del turno, sarebbe stata la cosa anche più giusta visto quello che ho visto sul campo.
degli episodi del secondo tempo c'è stato magari qualcosa che si può recriminare alle disattenzioni dei singoli? O...
No, anche perché noi di fronte ci dimentichiamo cosa avevamo e nel primo tempo avremmo meritato anche di trovare la via del terzo gol, e aspettare il ritorno della Fiorentina mi sembrava normalissimo. Ci hanno spinto nella nostra metà campo, non siamo ripartiti tante volte come il primo tempo, però non ci sono state, non posso dire nulla ai miei, forse sul primo gol avremmo potuto gestire una situazione che lavoriamo e quindi l'avremmo potuta fare in maniera diversa, però veramente dettagli per una prestazione straordinaria.
Sì, anche contro una delle squadre più forti della prima fascia della Serie A. Le chiedo un altro paio di cose sui singoli, inevitabile un commento su questo rispolvero di Cyprien che tornava a vestire le maglie corsate dopo oltre 1000 giorni, come l'ha visto in settimana e perché quindi ha deciso di schierarlo, e anche ai no terzino destro non mi è affatto dispiaciuto, devo dire.
Non sono cose tirate così a caso, su Cyprien una grandissima soddisfazione, perché dopo tantissimo tempo trovarsi a fare una partita del genere con dei ritmi e gli assist tenuti alla grande, anzi è arrivato ai 90 minuti e nella seconda parte mi è piaciuto anche molto di più. Si è liberato un po' di scorie, che è normale, però è un giocatore di qualità. Io sono contento della sua prestazione. Su Aino già era, l'anno scorso avevamo provato in quella posizione, oggi quello che fa in allenamento è stato premiato perché poi ha fatto anche lui una prestazione. Ma in genere, nel complesso, io devo fare solo i complimenti al gruppo, tutto il gruppo, se lo devono tenere stretta questa prestazione, però portarsi dietro la rabbia giusta, perché quando si gioca partita del genere bisogna vincerla.
Ecco, c'è stato un episodio che secondo me è stato il crocevia, il momento sliding doors, quel pallone calciato in porta da Dennis Mann con 4 compagni di fianco alla sua destra, grida un po' vendetta effettivamente, e mi unisco, poi lascio parola ai colleghi, le chiedo anche un suo pensiero sulla prestazione di Mihaila, che a me non dispiace, si vede che fa cose buone e ne alterna altre un po' meno buone, sta passando un momento non facilissimo, ha fatto l'assist stasera.
No, su Mihaila continui miglioramenti, e su Mann ha fatto un'azione bellissima e poteva trovare la via del gol, ma abbiamo fatto ancora una volta, lì c'è stata tanta qualità messa a disposizione, poteva finire in maniera diversa, però non posso dire nulla. Su Mihaila è sempre meglio. Su Mann ha fatto un'azione bellissima e in quella situazione, a rivederla, adesso non ce l'ho chiara, si aveva la possibilità, però c'era anche la giocata verso la porta.
Palla in tribuna.
Queste le parole di Fabio Pecchia, ovviamente tutte da commentare, saranno commentate anche questa sera alle 21, anzi 20:50, in una nuova puntata di Calcio e Calcio con Giuseppe Milano, che è qui collegato con noi. Ciao Beppe.
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Tanti complimenti per il Parma, però insomma un po' di rammarico, di rabbia da parte dei tifosi, a parte che anche da parte di Pecchia, come ha detto proprio, c'è rabbia, e anche i tifosi, insomma, una vittoria, un passaggio del turno anche un po' storico, sfumato veramente così sul più bello, proprio come era successo con l'Inter, sembra un film già visto che fa anche un pochino male, diciamolo, dai.
Fa male, sicuramente comporterà un recupero nel fine settimana un po' complesso, perché comunque è una partita che dal punto di vista delle forze si farà sentire, e abbiamo il match col Palermo, quindi decisamente non ci stava, in più perché quando arrivi in una sconfitta non riesci neanche a recuperare meglio le forze mentali, perché non hai l'entusiasmo davvero di aver raggiunto un passaggio storico in questa competizione, che sappiamo bene quanto stia a cuore al presidente Kraus, ma anche a Pecchia, che ha dimostrato con le scelte di ieri, con la mentalità dei giocatori in campo, di volersi giocare sino in fondo questo risultato, questo passaggio.
Bisogna dire che nell'ottica anche giustamente di valorizzare quello che si ha in casa è stata una bella vetrina la partita di ieri perché è stata sfruttata bene, penso a Bernabé, a Bogni, a Circati, ma anche lo stesso Aino che magari lo si conosce un po' meno, insomma Somme, hanno fatto tutti veramente bene, tralasciando il discorso Cyprien che secondo me ha fatto veramente una grande partita, però questi giocatori giovani che il Parma punta a valorizzare, insomma con partite così... fai vedere un gol del genere, parlo di Bernabé, è tutto un po' più semplice, poi far capire il valore.
Sono vetrine importanti perché il Parma deve valorizzare i suoi giocatori, non dimentichiamo, siamo tra le rose più giovani a livello europeo per la categoria in cui giochiamo e anche per la categoria superiore. Pongo l'attenzione sul fatto che a me è spiaciuto molto che all'appello nell'elenco che tu stavi facendo prima non ci sia Charpentier,
Non
secondo
so.
me lui è mancato ed è un male perché poteva essere davvero un'occasione importante per lui. Aveva degli spazi quando il Parma ripartiva in contropiede, non li ha sfruttati e questo è stato un male in una partita di ieri che invece ha visto tanti, tanti protagonisti fare davvero molto bene, a partire, lo dicevi tu prima, ma è giusto ripeterlo, Cyprien, che insomma sappiamo tutti come è arrivato questa partita, invece si è fatto trovare pronto ed ha resistito fino a quando le forze non poteva certo avere la possibilità di giocare interamente una partita, non aveva il ritmo, ma finché c'è stata la lucidità e non la stanchezza, secondo me non ha fatto male.
Cos'è mancato ieri, secondo te, se qualcosa è mancato?
È mancato il fatto che siamo una squadra giovane e che quindi ha l'entusiasmo e la forza di poter imporre il proprio gioco di fronte a tutti. E io ripeto questo di fronte a tutti, perché ieri abbiamo avuto la consapevolezza che questa poteva essere una partita di Serie A. Avevamo delle assenze noi, aveva scelto Italiano di lasciare a riposo alcuni giocatori, chiaramente non c'era nella formazione titolare, tra virgolette, sappiamo bene, non ripeto per gli amici da casa che cosa significa essere titolare del Parma, però c'erano scelte che teneva conto del fatto degli altri impegni e soprattutto la possibilità di dare spazio a tutti i giocatori. Il Parma ha fatto un primo tempo eccezionale di fronte a una formazione che insomma non ci andrà, ma è lì per giocarsi l'Europa o addirittura la Champions League. Non stavamo parlando con una squadra che sta lottando per restare in Serie A. Il Parma ha fatto bene. Cos'è mancato? È mancato il fatto che probabilmente i troppi giovani, la stanchezza, il Parma non sta in questo momento passando un momento eccezionale dal punto di vista della forma. Secondo me un po' di stanchezza c'è e speriamo arrivi presto la pausa natalizia per cercare di ricaricare le batterie perché ci sta che il Parma sia un po' stanco. E negli ultimi minuti della partita questa stanchezza accompagnata dal fatto che il Parma in alcuni reparti ha meno esperienza e questo sicuramente è giocato. Ed ha influito nella partita e ha permesso alla Fiorentina, che ha chiaramente il calibro di una squadra di Serie A, di poter recuperare il risultato. Secondo me è mancato solo quello, ma è un peccato che ci sta assolutamente, perché abbiamo una squadra giovane che ogni partita che fa migliora dal punto di vista della mentalità e dell'esperienza, ed è per quello che Pecchia continua a ripetere: più i giocatori giocano in nazionale, in Coppa Italia, in qualsiasi competizione, meglio è perché aumentano di esperienza e quindi anche nella gestione delle loro forze e della mentalità in campo.
Certo è che in Serie B, l'abbiamo visto nelle ultime partite, attenzione, non si trovano le praterie che ha lasciato ieri la Fiorentina, anche questo dobbiamo tenerlo a mente, nel primo tempo parlo soprattutto.
Assolutamente sì, ed è per quello che ti dico che secondo me nelle ultime partite il Parma sta dimostrando di essere un po' a corto di fiato, tra virgolette, che con questo intendo anche dal punto di vista mentale. Perché non interpreti una partita come quella col Modena in casa, in quel modo se non hai anche un po' di difficoltà dal punto di vista fisico. Il Parma fa delle partenze a mille, ci ha abituati, con alcune squadre nelle ultime partite non lo ha fatto. Secondo me perché comincia anche ad avere un po' di difficoltà nell'interpretarla. Ieri con la Fiorentina c'erano gli spazi, ma c'era anche l'entusiasmo di giocare in una platea particolare, quindi questo ha aiutato. In Serie B in questo momento deve essere bravo Pecchia a dire alla squadra giochiamoci le ultime forze, dobbiamo cercare di mantenere alto il ritmo, dobbiamo comunque valorizzare ancora quelle che sono le nostre caratteristiche che ultimamente fai più fatica a fare quando le squadre si chiudono.
Eh sì. Beppe, chi sono i tuoi ospiti stasera?
Allora stasera avremo ospite in studio con Francesca Mercadanti e Luca Ampollini, un super tecnico, Marco Piccioni, sapete, con un grande passato al fianco di Roberto D'Aversa, quindi insomma di indizi sul momento del Parma ce ne darà tantissimi, ma anche a casa Ferrari con Luca, perché ci sarà Remo Gandolfi, presenterà poi anche l'ultimo suo libro dedicato al grande Prati, e ci sarà anche Sandro Boni, quindi insomma tante persone che ci possono dare degli indizi importanti per decifrare il Parma in vista della sfida con il Palermo, che Alberto ne parlerete in radio tutta la settimana, è un crocevia molto molto importante.
Assolutamente sì, tutti l'hanno detto, attenzione, l'anno scorso dopo l'Inter ci fu il Bari, dobbiamo, meno male che è successo l'anno scorso, speriamo sia un monito valido. Ciao Beppe, grazie, buon lavoro.
Grazie a te, un abbraccio a tutti.
Allora, stasera alle 20.50 ci colleghiamo, adesso però tanti messaggi che voglio leggere, perché questa, lo sapete, è la trasmissione che facciamo noi insieme a voi. Stefano dice, dopo la rabbia per aver perso quasi nella stessa maniera della scorsa stagione, lui parla dell'Inter, infatti dice pareggio al minuto 88, oggi rimane la consapevolezza di avere una grande squadra e forse è meglio così, forza Parma sempre. Poi, messaggio, come mai non una parola sui vari quotidiani sulla gomitata presa da Circati d'Anzolà e neanche valutata dall'arbitro? Beh, non era una gomitata, era una sbracciata. Insomma, probabilmente penso che abbiano valutato correttamente. Buongiorno, dice Vito, sono veramente contentissimo del nostro Parma. Ai no, Cipriene, non sono sorpresa, è il lavoro certosino del nostro mister Pecchia, di tutto lo staff, anni avanti anni luce da certi più blasonati, avanti tutti, tutta con la corsa a tappe che è il campionato di Serie B, forza Magico Parma, scrive Vito. Marco da Glasgow, peccato aver gettato via una partita così ben giocata per 83 minuti, molto bene il primo tempo rispetto al secondo, però male Koulibaly sul gol dell'1-2, è un rigore contro al limite del paranormale. Beh sì, sono d'accordo con te, cioè alla fine purtroppo, caro Marco, per quello che è il regolamento ci sta, ma l'abbiamo detto anche in settimana, credo a inizio di questa settimana, io non mi ricordo chi era l'ospite in quel frangente, ma contrarissimi a rigori del genere, cioè ogni minimo fallo di mano qui diventa rigore. Un tempo si valutava almeno la volontarietà, secondo me era più corretto, ma vabbè. E dice Marco, peccato per l'infortunio di Aino, secondo me uno dei migliori fino a quel momento, testa al Palermo, non molare, hai ragione. Ma poi Aino tra l'altro nasce come centrocampista centrale, pensate quanto è duttile, ieri ha fatto il terzino destro, aveva giocato da esterno già anche l'anno scorso in realtà, però sì, l'ha sempre un po' sottovalutato quando si parlava di centrocampisti, ma l'avevamo osservato anche col Sassuolo quest'anno in amichevole, cresce, cresce e molto bene, peccato che si è fatto male, speriamo non sia nulla di grave. E poi Gabriele che dice ancora, infatti la mia paura è che i nostri gioiellini siano stati messi in mostra e ora parta l'assalto già a gennaio, speriamo la società tenga botte e non ceda in caso di proposte indecenti. No, speriamo di no, ma secondo me l'obiettivo Serie A è troppo importante per questa società, vediamo poi cosa succederà, adesso ma avremo tempo poi di seguire il mercato, almeno magari si anima anche un po'. Adesso a battere gli esaltati palermitani, addirittura scrive questo ascoltatore, che pensavano di venire qui a scavalcarci in classifica. No, tra l'altro c'è un bel margine, se dovesse vincere il Parma scaverebbe veramente un solco importante nei confronti del Palermo, ma non pensiamoci. Marco scrive, la cosa positiva è la prestazione che abbiamo giocato giocatori che non giocano spesso, questo è Marco, è vero, e che hanno risposto benissimo, aggiungo io. Franco dice, peccato, un bel Parma ha fatto azioni spettacolari ma ha perso contro una squadra che ha tirato in porta solo due volte, hai ragione, e ha pareggiato per un rigore ridicolo, e hai riragione, di quelli che sovente vengono concessi oggi purtroppo, confermo. E poi sì, si doveva terminare il primo tempo con almeno quattro reti, il calcio spesso è ingiusto, italiano sopravvalutato, Franco, sottoscrivo anche le virgole. Vabbè, su italiano, vabbè, insomma, non lo so, forse sopravvalutato nel senso che è veramente, come dice la parola, troppo valutato. È un buon allenatore, però forse si è costruito attorno tutto un cinema eccessivo. Comunque buon allenatore, per carità, anche perché tutto sommato a livello italiano non vedo dei gran fenomeni emergenti. Andrea dice, onore ai nostri ragazzi, ma perdere così causerà rabbia e frustrazione, quindi saranno stati 131 minuti di energie sprecate. Speriamo di non pagarne il prezzo col Palermo. Ho ancora negli occhi il 4-0 di Bari l'anno scorso. Unica soddisfazione è aver ritrovato Ciprien, che verrà utile sicuramente, Andrea. Cioè, se gioca così, utilissimo, ragazzi. Luca, adesso ho letto il tuo messaggio di salutarmi in Beppe Milano, ma c'erano tanti messaggi in coda, lo saluterai stasera direttamente a Calcio e Calcio, dai. Poi, Davidone, e pensate che Mina è ancora negli spogliatoi del Franchi che sta cantando. Battutona di Davidone. E poi dice: ora capirete perché Begic adesso gioca poco. Sì, hai ragione. Touché, hai ragione. Io ero un suo estimatore, però devo dire che per come è entrato nelle ultime partite, già col suo tiro l'avevo osservato, questa cosa. Ma ieri, no, male, male. Cioè, poi si è anche sacrificato in copertura, ma non mi è piaciuto. Però Charpentier è malissimo, Non, lo volevo dire prima con Beppe Milano, poi mi sono dimenticato. È stato il primo difensore della Fiorentina quando è entrato. Non ne ha azzeccata una. E poi Davidone aggiunge: adesso spero che i ragazzi vadano in campo domenica arrabbiati, lui usa un altro termine, arrabbiati come delle bestie, e si mangino il Palermo, lo spero vivamente. Daniele da Medesano aggiunge: ieri sera male Charpentier e Begic, benissimo il redivivo Ciprien, forse parti Pilo al posto del giovane sloveno era meglio. Sono d'accordo con te. E poi Fabrizio: sono queste le partite che ci dicono quali sono i nostri limiti, ad esempio la difesa. Sarà Valenti il centrale di difesa che comunque ci serve? Punto di domanda. Comunque nel rapporto prestazioni minuti giocati, migliori ai noi Ciprien. E poi NB: quello che è mancato non è stanchezza fisica, ma qualche limite di concentrazione mentale. Poi, messaggio di Rino. Leggi tutto il messaggio di prima. Sì, l'ho parafrasato. Tu dici: la discrezionalità dell'arbitro, ma come, una società che investe in uno sport non dovrebbe sottostare alla discrezionalità di un terzo di cui la moralità tu non conosci? Fossi in causa saprei cosa dire e a chi. Ecco, Rino, t'ho fatto contento, però avevo un po' riassunto il tuo discorso. Poi diceva Beppe: hai ragione, ha scritto Milano, però mai supplementari siamo andati, che nei supplementari siamo andati più vicini a vincere noi di loro. Sì, assolutamente, assolutamente. Non hanno fatto un tiro in porta, ragazzi, nei supplementari. Dai, andiamo a reanalizzare la partita. Noi un paio di occasioni importanti le abbiamo avute, quella di Mann, grande parata di Christensen. Tanto Christensen, cioè tutti contro di noi vengono a fare i fenomeni. Aveva giocato la seconda giornata, credo, contro l'Inter, aveva fatto pietà, non ha mai più giocato in campionato, l'ha rispolverato in Coppa Italia, ha fatto un partitone. Vabbè, quest'anno ci va così. Poi, dichiarazioni post-gara identiche alla partita di Milano della scorsa stagione, ma secondo me non ci sarà un contraccolpo come a Bari, magari ci sarà un po' di stanchezza inevitabile. Sì, abbiamo una rosa più ampia quest'anno, l'anno scorso non c'erano cambi praticamente. E poi Parti Pilo non ha giocato perché gioca domenica, dice Davidone, io me lo auguro. E poi, sta a vedere che le proprietà taumaturgiche di Pecchia riabiliteranno anche Inglese. Ci ho pensato ieri, sai, Alberto, sì, è mio omonimo. Però no, nel senso che, perché lui dice, giustamente, Alberto intende, dopo che ha recuperato Ciprien, chissà, però Ciprien serviva lì a centrocampo. Inglese, voglio dire, adesso avrebbe davanti anche Colak, nelle gare che ci sono tre prime punte, quindi non la vedo benissimo. Sentiamo, anche oggi abbiamo la rubrica degli Asprillas, sentiamo per loro chi è stato il migliore e il peggiore.
Buongiorno a tutti da Matteo degli Asprillas. Nella strepitosa prestazione del Parma di ieri a Firenze, trovare un migliore in campo è molto difficile, ma probabilmente Bernabé merita un 9 in pagelle, ha dimostrato di essere un giocatore, secondo me, ormai pronto per la Serie A. Faccio fatica a dare un peggiore in campo al Parma, anche se forse Charpentier non ha fatto una grande partita, perché per me il peggiore in campo è il portiere della Fiorentina, solo e soltanto per la sceneggiata sui rigori. A me quelle cose non piacciono per niente. Ciao a tutti da Matteo degli Asprillas e forza Parma.
Sì, tra l'altro ripeto, a Christensen non ne hai intuito mezzo di rigore, quindi è inutile che fai il bullo, vabbè dai, è così. Si rosica ancora di più quando si perde così, però fa parte del calcio, piaccia o no. E poi, con le nuove regole che danno rigori al minimo tocco di mano in area, converrebbe non tirare in porta ma mirare contro difensori avversari cercando di prendere le loro braccia. Regola assurda se non si valuta la volontarietà. È ragionissimo, questo è Mark, concordo in pieno. Brando scrive, poi andiamo in pubblicità: domenica voglio vedere un Parma in versione croce rossa che aiuta gli avversari in difficoltà, aiutiamo il Palermo a cambiare allenatore. Ecco, in questo senso non capivo. Sembra incollato alla panchina Corini, ma buon per noi, mi viene da dire. Poi non mettiamo il carro davanti ai buoi, è una partita da giocare, poi andremo anche a Palermo, motivo per cui adesso dobbiamo assolutamente andare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Farmacia Donetti a Collecchio in Piazza Avanzini propone prodotti da antiche ricette con la competenza e la professionalità di oggi. Creme corpo, bagni schiuma, acque profumate, depurativi, digerpasto, melissa e propoli, sciroppi per adulti e bambini. Inoltre, autoanalisi del sangue e analisi del capello su appuntamento, misurazione gratuita della pressione.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ho sempre amato la natura. Guardare gli animali nel loro ambiente, scoprire i ritmi delle stagioni, con i piedi nell'erba fresca e i pensieri liberi in cielo. Sogno che tutti i bambini possano vivere le mie emozioni. Per questo ho deciso di lasciare parte dei miei beni alla Lipu. Così, quando non ci sarò più, vivrò in ogni battito d'ali.
Ricordati della Lipu nel tuo testamento. Vai sul sito lipu.it oppure telefona. La tua penna può dare ali a un sogno.
Notizie dall'ASL di Parma. Contro l'influenza è ora del vaccino. Se hai una malattia cronica o hai più di 60 anni, rivolgiti al tuo medico. Se sei in dolce attesa o lavori nei servizi di primario interesse, richiedi online la vaccinazione sul sito www.ausl.pr.it. Se hai un bimbo con una malattia cronica, riceverai dal servizio di pediatria di comunità una telefonata o una lettera d'invito. Oppure chiamalo 0521 17 94 093. Se vuoi, puoi sottoporti a vaccinazione anti-influenzale e anti-Covid lo stesso giorno, in un'unica seduta, ovviamente con due somministrazioni distinte. Con il vaccino proteggi te stesso e gli altri. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci in diretta per continuare a parlare di Fiorentina Parma, ma anche del libro dei 110 anni del Parma Calcio, perché si avvicina a questo compleanno. Si intitola 110 cuori crociati, è stato presentato lunedì sera alla Fondazione Bagnaresi, perché alla Fondazione Matteo Bagnaresi Onlus andranno i proventi della vendita di questo libro. Poi diamo tutti i dettagli, ma diamo il benvenuto al suo autore, che è Michele Belmessieri. Ciao Michele.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Allora, intanto grazie per essere con noi. Tu sei anche un tifoso. Prima ti chiedo, parliamo prima della partita di ieri sera. Stato d'animo?
Ma brucio come un falò.
Ti capisco.
Nel senso che sono nella lettura della partita, sono in linea con tanti degli interventi che sono arrivati in trasmissione, cioè salviamo la partita, Cyprien, Bernabé, fenomeno, però io ci credevo tanto e insomma la delusione la sento ancora, dai, ci rifaremo col Palermo.
Si brucia anche perché c'era da strappare il biglietto per un'altra bella trasferta, fosse San Siro, fosse il derby con Bologna, non sarebbe stato male.
Sì, però poi sai, mi è sembrato un po' un remake dell'anno scorso con l'Inter.
Sì, sì, vero.
Vabbè, dai, però guarda, la cosa che volevo aggiungere, secondo me... La fotografia più bella di ieri sera, non so se qualche collega tifoso l'ha già detto, sono i 500 ragazzi che a Parma, nonostante il freddo, nonostante il giorno feriale, sono andati a seguire la squadra, e questo secondo me è indice di un ambiente coeso, insomma, avanti così.
Sì, questo è verissimo. C'è uno spirito quest'anno che fa la differenza, per fortuna, ed è meritato dalla squadra. Cioè, la squadra, l'allenatore, ma anche i giocatori stanno guadagnando un buon credito con la tifoseria e gli applausi di ieri. Ma non si poteva fare altro che applaudire una squadra così. Dopo, appunto, possiamo nelle pieghe della partita andare a vedere dove non la si è vinta, però. Voglio dire, l'hanno detto tutti, ai punti avrebbe vinto il Parma, ribadisco, non ricordo una parata importante di Corvi in tutto l'arco della partita. Vabbè, bando a queste considerazioni. Michele, parliamo di questo libro, 110 cuori crociati, raccontaci un po' come è nato, siamo molto curiosi, cosa ci hai messo dentro, quali scelte hai fatto, non so se avevi già scritto libri sul calcio, sul Parma, se questo è il primo, raccontaci tutto.
Allora, il volume nasce nel contesto della Fondazione Matteo Bagnaresi, sicuramente nota a tutti i tifosi del Parma, una realtà solidale che hanno costruito i genitori di Matteo in questi anni, che si occupa di portare avanti gli ideali solidaristici propri di Matteo. Noi abbiamo un'attività, diciamo, ordinaria, che è quella di doposcuola gratuito, offerto alle scuole, ai ragazzi delle scuole medie e superiori della città, attraverso un corpo docenti, gli insegnanti in pensione, estremamente generosi, e quindi anche un servizio di grande qualità che offriamo appunto ai ragazzi di Parma. Poi, sai, essendo un doposcuola gratuito, la gran parte dell'utenza è di fasce deboli, questo è evidente. E accanto a questo noi facciamo una serie di attività, tra le più varie, nelle quali crediamo di vedere rispecchiati, insomma, l'impianto valoriale di Matteo. E da qualche anno noi, nel periodo natalizio, realizziamo dei volumi illustrati da amici della fondazione e artisti della città, che ci aiutano a portare avanti le attività che ti descrivevo. Negli scorsi anni ci siamo dedicati soprattutto al tema della toponomastica cittadina, con degli albi che appunto rappresentavano i personaggi delle intitolazioni delle nostre vie e delle nostre strade. E quest'anno però abbiamo deciso di celebrare il compleanno della nostra squadra del cuore. È evidente che tra noi e il Parma Calcio esiste un rapporto di amicizia molto profondo, e quindi abbiamo chiesto al Parma se si sentisse di sostenere questo progetto, come d'altronde ha sempre fatto in passato per le pubblicazioni che ti dicevo. E l'iniziativa, insomma, è piaciuta molto, e quindi dall'idea di un semplice sostegno da parte della società si è arrivati a pensare di progettare insieme il volume, che quindi esce dalla fondazione, è un progetto della Fondazione Bagnaresi, però in realtà è con una in simbiosi, in una completa alleanza con il Parma Calcio, che oltre a fornire le risorse per la sua stampa, ha messo anche a disposizione le proprie professionalità. Mi riferisco all'ufficio marketing, comunicazione, o ad esempio alla figura di Giuseppe Squarza, responsabile dei rapporti con i tifosi, che è stato preziosissimo non solo come trade union, ma anche nella relazione, la stesura dei testi biografici.
Una bella memoria storica, quindi... Giuseppe.
Disponibile, gentilissimo, e anche una penna squisita. Sì. E quindi, insomma, nasce da noi, però il Parma l'ha completamente adottato, e quindi è una collaborazione vera e propria fra le due realtà. E infine poi un'altra realtà che abbiamo coinvolto con piacere è stato l'Istituto Toschi, che ha il nostro liceo artistico, che ha coinvolto una classe del corso serale appunto per la realizzazione dei disegni di questo volume, che ripercorre 110 anni di storia del Parma, appunto con 110 ritratti di calciatori, dirigenti e allenatori. Si va dagli anni 10 fino a Edoardo Corvi. Il volume quindi, secondo me, è intrigante, perché appunto offre un ventaglio di stili molto diversi. Noi abbiamo messo sullo stesso livello, mi viene da dire, sia disegnatori professionisti, sia chi magari per la prima volta quasi prende in mano la matita, come ad esempio nel mio caso. E quindi, insomma, per alcuni è stato un modo per ricordare e celebrare campioni ai quali sono legati, però per altri invece è stato un primo passo per conoscere le vicende del Parma Calcio, quindi speriamo di aver portato qualche tifoso in più all'interno del nostro mondo.
Allora, prima di farti una domanda un po' personale, gli riferimenti per acquistarlo, perché questo è importante. Allora, il libro sarà in vendita da domenica allo stadio, si può acquistare appunto in Curva Nord, Tribuna Petito e Tribuna Est, quindi in tutti i settori, durante la partita contro il Palermo e anche in quella contro la Ternana del 23 dicembre o nella sede della Fondazione Matteo Bagnaresi in via Saragat 33/A. Zona S lunga via Traversetolo, tanto per dare un riferimento, a fronte di un'offerta minima di 10 euro. Ti chiedo, Michele, tu sei giovane, nella storia del Parma, delle cose che hai vissuto tu personalmente, qual è il ricordo più bello che hai, il primo che ti viene in mente, quello che dice quello è stato il giorno più bello che ho vissuto da tifoso del Parma, se ce n'è uno in particolare?
Allora, il ricordo che mi viene in mente è stata la mia prima partita allo stadio. Sarà stato penso il 93, Parma-Torino 3-0, tripletta di Asprilla.
Fantastico.
Non so se c'eri, non so se te lo ricordi anche tu,
no,
quindi
non c'ero.
Dire che insomma è stato un bel modo per esordire.
Sì.
E poi insomma mi viene in mente anche la vittoria in Coppa Italia con la Juventus, il nostro ultimo trofeo per ora, però sai, al di là di quello che succede sul campo, quando io penso al Parma, penso ai miei amici, penso alle trasferte, penso ai momenti conviviali, perché il Parma non è soltanto una squadra che la domenica vince, perde o pareggia. Il Parma è una comunità, il Parma è una rete di persone che magari se non ci fosse lo stadio, se non ci fossero le partite, non si sarebbero mai conosciute.
Giusto.
Quindi torno a dirti, al di là del gol formidabile, del gol di Crespo con la Juve, e della parata di Buffon, il rigore di Ronaldo, eccetera, io quando penso al Parma penso alla mia famiglia, ai miei amici, penso insomma alle relazioni che sono state in questi anni, che fanno parte della mia vita, sono una componente importantissima della mia vita, così come quella di tanti tifosi.
D'accordissimo con te, davvero una bella riflessione che sposo in toto e condivido. Michele Belmessieri, autore del libro sui 110 anni del Parma, ti ringrazio per essere stato con noi. Insomma, io lancio l'appello, prendete questo libro, anche perché con tutte queste illustrazioni è davvero, non è tra virgolette, passatemi il termine, il solito libro, è qualcosa di particolare, davvero da tenere. Grazie Michele, a presto.
Grazie a te, ciao a tutti, Porta Parma.
Assolutamente, qualche messaggio, poi andiamo in pubblicità che poi dobbiamo parlare un po' del Palermo. Allora, ieri abbiamo dominato, poi la ruota gira e come ci è andata bene a Spezia ci è andata male ieri. Non attribuirei colpe alcune se non ad una difficoltà di congelare una gara con un po' di esperienza, ma se ci fosse quella non avremmo giocatori giovani che migliorano partita dopo partita. Questo è Daniele, molto saggio nella sua riflessione. Poi Alberto dice: una delle scene più belle è vedere tutta la squadra sotto la curva a prendere l'applauso consolatorio del pubblico, le facce scure per la sconfitta ma nel cuore la certezza di aver fatto un figurone. Per crescere serve anche questo. Giovanni dice: le sorprese per me sono state Siprena e No, ottimo sulla fascia destra, meglio di un Del Prato sottotono, forse anche a causa dei troppi cambi di ruolo. Charpentier inadatto a tenere palla nelle partite quando siamo pressati. E poi Davidone dice: sono perfettamente d'accordo con Michele, il Parma è una fede. Andiamo in pubblicità che poi ci proiettiamo verso la partita con il Palermo tra poco.
Palla in tribuna. Sei un lavoratore autonomo a partita IVA o freelance? Affidati ai servizi di CAF CISL di Parma. Abbiamo la soluzione su misura anche per te. Da noi trovi SAPI, il servizio autonomi e partite IVA, che offre assistenza contabile e fiscale per imprese, associazioni, lavoratori autonomi e professionisti a prezzi concorrenziali, avvalendosi della collaborazione di consulenti qualificati e costantemente aggiornati. Ci trovi in via Lanfranco 21/A, Parma, telefono 0521 03 76 11, numero verde 800 948 888.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Dottore, devo fare il vaccino, quello alimentare.
Benissimo, quest'anno andiamo tutti a farlo alla Salumeria Garibaldi. Anolini, tac. Prosciutto di Parma, tac. Parmigiano reggiano, tac. Tortellini di erbetta, tac. Torta fritta, tac. Punta al forno alla parmigiana, tac. E tantissime altre specialità di Parma.
Dottor, mommo di Dabò?
Fati, alla Salumeria Garibaldi è tutto da volar via. Una vera iniezione di bontà. La Salumeria Garibaldi ti aspetta a Parma in strada Garibaldi 42.
Hai un'idea imprenditoriale? Vuoi trasformare il tuo progetto in un'impresa vera? È in questo momento cruciale che entra in gioco Open, un programma che supporta i futuri imprenditori nella creazione e nello sviluppo di imprese economicamente sostenibili. Ti guideremo in ogni fase del tuo percorso, dall'idea iniziale fino allo sviluppo. Avrai un project manager dedicato, pronto a supportarti nelle scelte giuste per costruire la tua impresa. Affidati a noi. Visita il sito www.openimpresaparma.it. Inizia la tua avventura con Open.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102-104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo in diretta, allora l'abbiamo detto, qualche scelta di Pecchia ieri anche nei cambi, diciamo guidata dal fatto che si giocherà domenica l'importantissima partita di campionato con il Palermo, anche più importante poi diciamo cioè della partita di ieri per quanto riguarda la posta in palio, al di là delle emozioni eccetera eccetera. Del Palermo parliamo con il giornalista siciliano Luca Di Noto che torna a trovarci. Ciao Luca, ben ritrovato e grazie.
Ciao Alberto, grazie del nuovo invito.
Allora Luca, Palermo in difficoltà, insomma i tifosi del Parma fino a un mese e mezzo fa lo ritenevano senza ombra di dubbio, avevamo fatto un sondaggio, l'avversario principale, l'abbiamo rifatto 10 giorni fa, quasi più nessuno calcolava il Palermo. Cosa sta succedendo?
Beh, è in dubbio che è un momento di difficoltà, come hai ben detto tu. Nelle ultime partite sono arrivati soltanto 5 punti in 7 gare, è una media sicuramente non da alta classifica. Era un Palermo che era partito bene, che soprattutto fuori casa aveva ottenuto i migliori risultati, ed effettivamente è in casa che il Palermo sta peccando, una cosa che mai è successa, almeno negli ultimi anni, dove il Barbera è stato sempre un fortino. Io non so cosa sia successo a livello mentale, se i giocatori sentono eccessivamente la pressione di dover fare un campionato di vertice. Sta di fatto che il trend si è invertito, la classifica è sotto gli occhi di tutti.
Eh sì, 24 punti per il Palermo, 33 per il Parma. In caso di vittoria il Parma andrebbe a 36, il Palermo sarebbe 12 punti sotto. C'è questa riflessione a Palermo sul fatto che sia proprio una partita da non sbagliare, anche per non continuare a far scappare le prime due? O meglio, si pensa ancora tra l'altro alla promozione diretta, o è già un pensiero riposto nel cassetto e si guarda solo ai play-off?
Beh, io credo che la Serie B sia un campionato dove i punti si possono perdere contro qualunque avversario, anche i risultati di quest'anno lo hanno dimostrato finora, perché tanti risultati a sorpresa.
Abbiamo perso Luca Di Noto, adesso recuperiamo la telefonata. Comunque sì, gli chiederemo anche quali saranno un po' le scelte di formazione di Corini. Scelte di formazione invece del nostro Pecchia, che io riassumerei con Dichiara titolare, Stevez titolare, Man titolare, Bernabé Bogni titolare. Questi, secondo me, su questi non ci piove, perché hanno riposato in coppa. Probabilmente anche Partipilo a questo punto potrebbe essere titolare, magari al posto di un Benedicciac, con anche Hernani titolare a centrocampo, tutti i giocatori che non hanno giocato i 90 minuti ieri sera. Ecco, abbiamo recuperato Luca Di Noto. Luca, prego, riprenditi sul discorso appunto obiettivi. Dicevi appunto che sì, la Serie B è una categoria dove con una serie positiva si può risalire anche velocemente.
Sì, dicevo, appunto è caduta la linea, stavo dicendo appunto che c'è ancora più di mezzo campionato davanti, c'è ancora più di metà campionato davanti, quindi credo sia inutile porsi dei limiti. È chiaro che per il Palermo soprattutto la sfida di domenica rappresenta un crocevia fondamentale, perché sbagliandola rischi di non andare a prendere più le prime due. L'obiettivo playoff sicuramente a portata di mano, però se vuoi puntare alla promozione diretta, queste sono sfide da non sbagliare. Ed era un Palermo che fino a poco più di un mese fa queste sfide non le sbagliava. Ricordo la vittoria di Venezia con la tripletta di Brunori, un Palermo che in campo è sceso concentrato senza prestare il fianco all'avversario.
Allora, a Palermo, dove insomma ha scritto le sue pagine più importanti di storia, uno come Zamparini, credo che sia quasi così una novità, insolito, vedere Corini confermato nonostante questi risultati. Ma è la filosofia del club questa?
Sì, è un po' la filosofia del City Group. Il City Group impronta il suo lavoro proprio sulla scia della continuità. Una programmazione come minimo triennale, e quindi io credo che difficilmente si vedrà un ribaltone in panchina, a meno che i risultati non continuino a essere sulla scia di quest'ultimo mese. È chiaro che c'è anche una situazione di tensione, nel senso che Corini a Palermo ha lasciato un gran bel ricordo da giocatore, e lo stesso Corini è stato praticamente, tra virgolette, esonerato dallo stesso pubblico, che ne chiede a gran voce l'allontanamento per quanto mostrato sia in termini di risultati ma anche a livello di gioco, perché sui social se ne leggono di ogni, ed è vero che i risultati non stanno arrivando, ma i tifosi lamentano soprattutto un gioco non brillante da parte della squadra.
Ti chiedo in conclusione se ci sono indisponibili, squalificati, un po' una panoramica su chi non ci sarà o ci sarà contro il Parma.
No, ma guarda, in realtà bisognerà vedere come la squadra recupererà gli indisponibili. Oggi è rientrato anche Vasic ad allenarsi, che era l'ultimo indisponibile in sostanza, a parte Ceccaroni che è lungo degente e chiaramente salterà la sfida di domenica, quindi ci sarà un'indisponibilità pesante in difesa, però diciamo poi gli irrecuperabili in questi giorni sono stati recuperati, piano piano Insigne, Vasic, Koulibaly si sono uniti al gruppo, c'è da vedere poi quanto minutaggio avranno e quanto Corini vorrà rischiare di metterli in campo per evitare che magari ci siano ricadute, anche se Koulibaly era semplicemente alla presa con uno stato influenzale, quindi il giocatore era il più recuperabile, tra virgolette. Gli altri invece venivano da infortuni un pochino più lunghi, più seri, e si sono riaggregati al gruppo.
Vedremo che partita sarà. Per il momento ringrazio Luca Di Noto per queste preziose informazioni. Ciao Luca, alla prossima.
Grazie a te Alberto.
Davidone scrive: porca miseria, troviamo sempre squadra in chiesa all'ultima spiaggia. È vero, è così. Allora, siamo in chiusura. Domani non c'è palla in tribuna. Questa sera alle 20:50 c'è calcio e calcio. Radio Cronaca diretta alle 16 domenica, perché il calcio d'inizio alle 16:15. Poi dalle 18:15 c'è diretta live su TV Parma. Grazie a Simonetta Collini in regia. Grazie a voi per averci seguito. Buon proseguimento di giornata.